Buonasera da Chiara Manetti e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Netanyahu ha la piena responsabilità di far deragliare l'accordo, lo ha scritto Hamas in un comunicato diffuso poche ore fa. La dichiarazione arriva dopo che il segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Israele, dove cercherà di fare pressioni sul premier israeliano per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco. Joe Biden vorrebbe trovare l'intesa entro la fine della prossima settimana, ma se i mediatori sembrano ottimisti, le due parti in causa danno l'impressione che l'accordo sia più lontano di quanto possa sembrare. Intanto a Gaza i bombardamenti non si fermano e in Cisgiordania continuano gli attacchi di esercito e coloni ai danni dei palestinesi. L'avanzata di Kiev a Kursk è solo un primo passo per portare la battaglia a Mosca, lo ha fatto sapere un ufficiale civile ucraino. Mentre Mosca avanza nel Donbass e il presidente bielorusso Lukashenko schiera truppe sul confine con l'Ucraina. In Italia il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha raggiunto Giorgia Meloni nella masseria in cui sta trascorrendo le vacanze per un vertice con la presidente del Consiglio, a cui si è aggiunto telefonicamente anche l'altro vice premier Antonio Tajani. Tanti i nodi da sciogliere in vista della ripresa, tra cui commissario E, Jussoli e nomine Rai. E a proposito di Rai, nell'approfondimento di questa sera parliamo della vicenda che ha coinvolto i due giornalisti che hanno realizzato il reportage da Kursk. Il sindacato USIG Rai ha detto: farli tornare in Italia è stato un errore. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dal Medio Oriente. È notizia di poco fa che a Tel Aviv un uomo di 50 anni non ancora identificato sarebbe rimasto ucciso nell'esplosione di un ordigno che portava con sé all'interno di uno zaino. Il servizio di sicurezza interna sta ora esaminando tutte le possibilità, compresa quella che si tratti di terrorismo. Intanto oggi è arrivato in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken, che incontrerà il premier israeliano Benjamin Netanyahu per fargli pressione e raggiungere il cessate il fuoco a Gaza. Blinken martedì andrà in Egitto, dove mercoledì dovrebbe riaprirsi il tavolo dei negoziati. I mediatori statunitensi e di Egitto e Qatar hanno espresso ottimismo e secondo funzionari statunitensi Biden vorrebbe arrivare ad un accordo entro la fine della prossima settimana. Le due parti in causa però non sembrano così ottimiste. In serata Hamas ha diffuso un comunicato in cui accusa Netanyahu di porre ostacoli al raggiungimento di un accordo. Il premier starebbe avanzando nuove richieste che non soddisferebbero le condizioni di Hamas relative allo scambio di prigionieri. Intanto nella striscia di Gaza i bombardamenti non si fermano, l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi nel centro e nel sud della striscia e i morti dal 7 ottobre sono 40.100. Anche in Cisgiordania la situazione è estremamente tesa. Due persone sono state uccise a Jenin da un raid israeliano, mentre un rapporto dell'esercito israeliano ha confermato l'attacco dei coloni nel villaggio di Jit di giovedì notte. A Jit abbiamo raccolto la testimonianza di un abitante del villaggio, il dottor Ebrahim.
We were sitting in my house, as usual. We heard suddenly...
Eravamo in casa, io e la mia famiglia, come tante altre sere. Improvvisamente abbiamo sentito un rumore, siamo usciti e c'erano tanti coloni con delle maschere sul volto. Saranno stati una decina all'inizio, ma non siamo riusciti a contarli perché eravamo occupati a scappare. Sono venuti verso la mia casa, hanno rotto i finestrini di due auto, la mia e quella di un mio parente. Abbiamo chiesto loro di andarsene, ma hanno dato fuoco alle auto. Abbiamo cercato di spegnere il fuoco, ma loro hanno iniziato a lanciare pietre contro di noi, a sparare in aria. A questo punto non erano più 10, erano più di 50. Siamo scappati in casa, siamo andati sul tetto e ci hanno sparato addosso mentre lanciavano pietre contro la mia casa. Mi hanno anche rotto la porta d'ingresso. È stato veramente spaventoso, pensavo che stessimo per morire, anche perché le fiamme dall'auto stavano arrivando alla casa. È stato veramente spaventoso. Da quella sera non dormiamo più. Loro hanno detto torneremo e noi di notte abbiamo paura che tornino. Noi non abbiamo niente per difenderci, solo le mani. Siamo persone pacifiche, non abbiamo fatto niente ai coloni. Sono loro che sono venuti da noi. Noi non abbiamo problemi con loro. Siamo persone normali, vogliamo solo vivere in pace. Questo è tutto.
That's all.
Parliamo ora della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi sul confine tra Bielorussia e Ucraina si sarebbero schierate truppe militari di entrambi i paesi, secondo quanto detto dal presidente bielorusso Lukashenko, mentre dietro l'avanzata di Kiev nel territorio russo di Kursk ci sarebbe, secondo un importante civile ucraino sentito dal Guardian, un piano per portare la battaglia a Mosca. Teoria confermata da un analista intervistato dalla CNN che ha detto Kiev potrebbe rimanere nella zona ancora per diverso tempo. Intanto nel Donbass continuano ad avanzare le truppe di Mosca. L'esercito russo ha rivendicato la conquista di un altro villaggio nella regione ucraina. Matteo Salvini ha incontrato oggi pomeriggio Giorgia Meloni nella masseria di Ceglie Massapica, in Puglia, dove la premier è in vacanza da una settimana. Il vertice informale tra i due era stato anticipato dai giornali, ma alla masseria era presente a sorpresa anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Salvini e Meloni, secondo quanto si apprende, hanno telefonato insieme anche al ministro degli esteri Antonio Tajani e hanno organizzato un vertice a tre per il 30 agosto. Quali nodi da sciogliere all'interno della maggioranza in vista della ripresa? Sentiamo il politologo Carlo Galli.
Probabilmente l'elemento emergente è il rapporto con l'Europa e particolarmente la designazione del commissario italiano, secondo Meloni deve essere Fitto, e che invece sembra non incontri il favore di Salvini. Questo si aggiunge a una lunga serie di questioni, cioè la nomina ai dirigenti RAI e probabilmente anche qualche ombra per quanto riguarda il contributo italiano al conflitto russo-ucraino, ma soprattutto c'è la questione della più recente, quella forse la goccia che fa traboccare il vaso e che ha spinto a questo vertice informale, è la questione del fatto che Salvini sostanzialmente vuole ammonire Meloni sul punto, non cedere assolutamente, non appannare assolutamente in alcun modo la configurazione di destra del governo, lascia che Forza Italia faccia i suoi pasticci eventualmente, ma come Presidente del Consiglio dei Ministri non legittimarla e come capo del partito di maggioranza relativa segnala che il tema dello Ius Scholae non fa parte del programma di governo. Probabilmente è questo quello che Salvini desidera e in cambio Meloni potrà chiedere via libera su Fitto e sulle nomine.
A due mesi dalla morte di Satnam Singh, un altro bracciante indiano è stato trovato morto nei campi dove lavorava in provincia di Latina. È successo a Borgo Piave, poco a sud di Latina. Dalvir Singh, lavoratore indiano di etnia Sikh di 54 anni, è stato trovato dal suo datore di lavoro che ha chiamato il 112, ma a quel punto era ormai troppo tardi. A uccidere il lavoratore sembra essere stato un malore, causato probabilmente dal caldo e dalla fatica. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha denunciato l'accaduto. Questi non sono incidenti sul lavoro, ma sono persone uccise dallo sfruttamento in condizioni di lavoro inumane, ha detto, aggiungendo: la presidente Meloni e il suo governo intendono occuparsene? È morto in ospedale a Bolzano l'uomo di 48 anni che questa notte a San Candido, in Alto Adige, ha ucciso il padre 90enne e una vicina di casa. L'uomo, ex guardia di sicurezza privata, aveva tentato il suicidio nell'appartamento in cui si era barricato, sparandosi alla gola, prima che le forze speciali lo catturassero. E ora passiamo agli Stati Uniti, alla vigilia dell'inizio della convention democratica a Chicago. Kamala Harris è avanti di 4 punti su Donald Trump nella sfida per le prossime presidenziali statunitensi. Lo dice un sondaggio del Washington Post che vede Harris in vantaggio con il 49% contro il 45% di Trump. E proprio domani l'ex presidente repubblicano ha annunciato che farà un comizio in Pennsylvania come controprogramma alla convention Dem, da lui definita come truccata. A Chicago invece Harris è attesa sul palco per giovedì, quando terrà il discorso di accettazione della nomination alla Casa Bianca. Sulla convention sentiamo Raffaella Baritono, professoressa di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Non si sente il servizio, scusate, un errore tecnico. Andiamo avanti con il Venezuela. Un momento fondamentale, una grande vittoria, così la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado valuta la grande manifestazione di ieri a Caracas contro la contestata rielezione del presidente Nicolás Maduro. Dal 28 luglio, giorno delle elezioni presidenziali, il paese è in uno stallo da cui non sembra riuscire a uscire. Sulla possibilità di tenere un nuovo turno elettorale e la posizione della comunità internazionale, sentiamo Roberto Derin, inviato del Sole 24 Ore ed esperto di America Latina.
Allora, qui si è creato un muro contro muro, perché difficilmente Maduro potrà cedere su questo punto, perché evidentemente si delegittimerebbe completamente. E al tempo stesso anche le proposte che sono state avanzate da Lula in un primo momento sono state un po' un boomerang, perché poi alla fine non le ha volute nessuno, ovvero una rielezione, una nuova elezione presidenziale che non è stata accolta naturalmente né dall'opposizione. Credo che facciamo, si rivota finché il verdetto non sarà a favore o a sfavore di qualcuno, né a favore del governo, che naturalmente vedrebbe inficiato il risultato attuale, che considera Maduro presidente secondo il Comitato Nazionale Elettorale. Al tempo stesso ci sono delle pressioni forti da parte delle Nazioni Unite e dell'OSA, Organizzazione degli Stati Americani, che si è posta in una posizione di grande criticità nei confronti di Maduro. L'unico che si è tirato fuori è stato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador.
È morto un monumento della Francia, così il presidente francese Macron ha ricordato oggi Alain Delon, morto oggi. L'attore francese tra i più famosi e celebrati della storia del cinema, diventato dagli anni 60 un'icona di bellezza e di stile per film come Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo, aveva 88 anni. Il ballo è finito, Tancredi è salito a ballare con le stelle, per sempre tua Angelica, così lo ha ricordato invece Claudia Cardinale, che con lui ha recitato nel Gattopardo di Visconti. Sentiamo Barbara Sorrentini.
La mia generazione lo ha conosciuto grazie a Zorro, anno 1975, con quegli occhi magnetici nascosti dietro la maschera nera e che fecero innamorare Ortensia Pulido, una giovanissima Ottavia Piccolo. Quello di Duccio Tessari fu anche l'ultimo film per Delon in Italia, che a partire dagli anni 60 con Rocco e i suoi fratelli decretò il notevole successo dell'interprete di Tancredi, principe di Salina, nel Gattopardo. La filmografia italiana lo vede protagonista in numerosi titoli come L'Eclisse di Michelangelo Antonioni nel 62 accanto a Monica Vitti o La prima notte di quiete nel 72 di Valerio Zurlini. La filmografia di Borsalino è immensa e l'attore, da tutti considerato soprattutto come sex symbol, ha interpretato ruoli memorabili di ogni genere, dal polare alla commedia, incontrando i registi più quotati del Novecento. Noto anche per le sue storie d'amore con le attrici Romy Schneider e Mireille Darc o Francine Canovas, madre del figlio Anthony, anche lui attore. Pluripremiato per le sue interpretazioni, Alain Delon si ritirò dal cinema alla fine degli anni 90, creando una nuova famiglia e alternando momenti di depressione a qualche piccola parte in TV e al cinema. Hanno sempre fatto discutere le sue posizioni politiche di destra e l'amicizia con Le Pen padre, ma di lui resterà comunque un patrimonio filmico immenso.
Nel nostro approfondimento di questa sera, come dicevamo, parliamo della vicenda che ha coinvolto la giornalista Rai Stefania Battistini e l'operatore Simone Traini. Ieri i servizi russi dell'FSB hanno aperto un procedimento penale contro la troupe del TG1 per aver attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa. I due sono stati fatti tornare in Italia per garantire sicurezza e tutela personale, ha spiegato l'amministratore delegato della RAI Roberto Sergio, una decisione contestata dal sindacato USIGRAI che l'ha definita un errore. Sentiamo Davide Macheda, segretario Usigrai.
È una scelta editoriale quella di andare a fare quel reportage, quella di raccontare quella parte di guerra, ed è sempre difficile raccontare un conflitto, e la collega e i colleghi l'hanno fatto con grande capacità e con grande consapevolezza. Scegliere di ritirare i colleghi ricorda a noi anche quello che è successo quando fu scelto di chiudere le corrispondenze da Mosca. Insomma, non è questo per noi il modo di fare un buon giornalismo. Quello che abbiamo visto nel racconto giornalistico intorno a questa vicenda ha avuto poco a che fare con le scelte editoriali adottate dalla RAI, ma sembra proprio invece far riferimento a quello che sono le posizioni assunte dai diversi partiti intorno alla vicenda ucraina e alla posizione sul conflitto. Quindi si è un po' spostato, secondo noi, l'asse del problema, che fa vedere come appunto anche la RAI viva e soffra di questa condizione nella quale le questioni dell'informazione pubblica e del diritto ai cittadini di essere informati invece si trasforma in evidentemente in altro. Si è costruito tutto un racconto che fa riferimento esattamente alla condizione in cui vive la RAI da quando il servizio pubblico è controllato da governo e partiti, e si rischia di pensare e rafforzare l'idea che più che una TV pubblica sia una TV di Stato. Non è così. L'abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, da sempre la RAI è stato il luogo dove si sono consumate piccole o grandi imprese di potere intorno al servizio pubblico. Diciamo che le leggi, prima la Gasparri e poi quella che è stata definita la gerenza, hanno certamente favorito questo tipo di controllo. Oggi, insomma, abbiamo dovuto assistere anche all'idea che debba cambiare la narrazione del paese attraverso il cambio di narrazione della RAI, insomma, cose che fanno pensare a tutt'altro che a un'indipendenza, un'autonomia dell'informazione, dell'intrattenimento di servizio pubblico.
Di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Chiara Manetti.